Allora, facendo mente locale, noi abbiamo tre incontri questa settimana e tre incontri a gennaio. Oggi, giovedì mattina e venerdì mattina. Quindi, abbiamo altri due incontri di generale, cioè oggi e la prossima volta, è giovedì, e poi cominciamo a vedere i saggi, per cui effettivamente venerdì sarebbe carino, o perlomeno gennaio, venerdì ancora possiamo farne a meno, però gennaio sarebbe il caso che abbiate i testi perché li potremmo vedere con un po' d'attenzione. Allora, mi aiutate a ricordare che cosa abbiamo detto l'ultima volta, per favore? Mi ricordo status, ruolo, sbaglio?
Eravamo arrivati agli esperimenti etnometodologici.
Metodologici, ok. Allora, se vi ricordate cos'è lo status, quindi la posizione dell'individuo nella stratificazione sociale, dobbiamo anche cominciare a vedere come questo si rifletta poi nella prassi della vita del singolo. Perché di fatto ad ogni singola posizione in qualche modo competono delle cose da fare, mettiamola così. Quindi un altro aspetto di quest'idea, cioè dell'essere inseriti all'interno di una stratificazione sociale, è che più o meno a tutti noi competono dei ruoli. Ok? E il ruolo è l'oggetto sul quale ci concentriamo oggi perché è un oggetto estremamente complesso. Quindi potremmo, in prima approssimazione, possiamo dire che il ruolo è l'equivalente dinamico dello status. Lo status in un certo senso è statico, che ci dà una posizione. Il ruolo è quello che noi facciamo stando in quella posizione, in modo estremamente così, diciamo, elementare, iniziale. Ora, del ruolo ci sono molte definizioni, però prima di tutto vorrei cominciare a ragionare sul fatto che è un oggetto, abbiamo già detto, contraddittoriale? Ecco, ok. È un oggetto nel quale, in un certo senso, struttura e azione convergono, no? Ne abbiamo parlato, vi ricordate, i due oggetti di studio privilegiati della ricerca sociologica. E questo in qualche modo ce lo segnala il fatto appunto che status ruolo come insieme di concetti sono da restituisce sia struttura che azione. Cioè, da una parte c'è la posizione strutturale, dall'altra c'è quello che fai quando sei in quella posizione strutturale, per cui in effetti sono cose che si sposano, per quanto paradossalmente, ma si sposano. Nell'etimo della parola ruolo c'è parecchio. Però vi faccio anche presente che ruolo è un termine che ha una carica semantica sua. Cioè noi ruolo lo associamo normalmente a cosa? Al teatro, al cinema, a una rappresentazione. Quindi vedete che ci sono, non è casuale che si usino dei termini che hanno anche altri significati, perché usando quel termine ci vengono dette più cose di quelle che evidentemente, apparentemente ci sono. Allora, dicevo, il ruolo è una parola che viene dal latino. Buonasera. Viene dal latino rotulus, che è un termine che già in latino ha significati assortiti, mettiamola così. Nel senso che da una parte il rotulus era l'ordine di comparsa al tribunale. E sapete probabilmente che, essendo i romani i primi creatori del diritto, assegnavano al mondo del diritto, del giudizio, insomma, quindi a tutto l'apparato giudicante, un'importanza notevole, no? Quindi il ruolo di comparsa al tribunale era rigido. Una volta che ti veniva assegnata una data di comparsa, tu dovevi ottemperare a quella data di comparsa senza scuse, per cui c'è, diciamo, un elemento estremamente rigido in questa parola. Ma dall'altra parte, Rotulus è anche il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno conosce la differenza tra copione e canovaccio? Esatto. Quindi il canovaccio, diciamo che in linea di massima ti dice cosa dovrebbe fare il tuo personaggio, ma ti lascia libero di decidere come. Tu devi combattere con un tuo pari. ma che poi questo combattimento abbia luogo figuratamente, abbia luogo con le armi, abbia luogo con quali armi, col trucco, col duello, è un problema tuo, nel senso che sei lasciato libero di interpretare come meglio credi. Quindi, come vedete, da una parte il significato è rigido, estremamente indisponibile al singolo, dall'altra invece conta sul singolo, attribuisce al singolo una discreta competenza, perché il regista, chiamiamo così, il creatore della commedia dell'arte, dice: allora mi scelgo gli attori conoscendo le loro caratteristiche e affido loro il come andrà la questione. Il che evidentemente dal punto di vista dell'osservatore, dello spettatore, detto per inciso, è bello, perché vuol dire che tu puoi assistere più volte alla stessa performance senza vedere la stessa cosa, perché l'attore è libero, a seconda dell'estro della serata, di scegliere una o l'altra strategia per arrivare a quello che deve fare. Quindi questo richiede all'attore delle competenze particolari, non semplicemente il saper restituire quello che qualcun altro ha deciso, ma il riuscire a trarre dall'azione scenica gli spunti e interpretarli nel modo che preferisce. Quindi, insomma, ci sono delle competenze e autonomie notevoli nella commedia dell'arte che non ci sono più nel teatro corrente, per certi versi, anche se poi lo discutiamo un po' meglio. Ora, perché il latino usa la stessa parola? Non è che fossero finite le parole, quello che vorrei che consideraste. Ed è interessante da tutti i punti di vista questo discorso, perché segnala delle affinità, segnala delle vicinanze, segnala delle, dei caratteri comuni fra oggetti che apparentemente non dovrebbero averne. Voi prendete tutte le parole del vocabolario, scoprite che spesso significano n cose. No, prendete gioco ha 17 significati diversi. Vai dal gioco delle vele, al gioco dell'ingranaggio, al gioco di squadra, e ti chiedi come mai, no? Cioè, l'idea è quella, perché potendo creare le parole, avendo un intero alfabeto a disposizione, tu devi usare sempre la stessa parola per dire tutte queste cose? Perché se ci ragioni un po' con un po' più d'attenzione, se vai al di là dell'ovvio, ti rendi conto che ci sono delle cose, delle caratteristiche comuni, per quanto non evidenti, che associano queste manifestazioni. Wittgenstein parlava di aria di famiglia, che è qualcosa di indefinibile che però in qualche modo associa elementi, no? Dimmi.
Questo però principalmente nel latino, fondamentalmente.
Ma in tutte le lingue. Tutte le lingue. Le lingue sono tutte multisemantiche, e sono un grosso problema per i logici, i quali vorrebbero invece che ci fosse un significato e una parola, tanto per non confondersi. Però capite che, per esempio, la ricchezza della lingua per noi è data esattamente da questo, no? Perché la lingua ti permette i giochi di parole, tanto per dirne una, ti permette di usare parole scritte allo stesso modo ma che significano cose diverse per creare sensi alternativi. C'è molta più ricchezza nella lingua di quanto non immaginiamo di solito, ed è dovuta a questo continuo sovrapporsi di significati, di sensi, no? La gran parte delle battute gioca su questo, che tu dici una cosa che apparentemente significa qualcosa ma che può significare anche altro, e quindi crei spiazzamento, spaesamento. Sono in un certo senso piccoli esperimenti etnometodologici anche questi, no? Come la faccenda della gomma a terra, se vi ricordate. Ecco, il discorso è esattamente questo. Allora, dicevo, chiama quindi questi due fenomeni, cioè segnala che in questa parola ci sono queste due ispirazioni, appunto perché percepisce probabilmente con un sapere probabilmente intuitivo, perché non credo che ai tempi della creazione delle parole questi si mettessero lì a riflettere, allora me pare che, però diciamo che sembrava ovvio usare quei termini, perché questa duplicità del termine segnala appunto una interconnessione tra la struttura e l'azione, cioè una reciproca necessità nell'uno e nell'altro, che è la stessa che ci segnala, se vi ricordate, il Tao quando ci parla del bianco e del nero, no? Cioè che non è pensabile qualcosa che sia solamente flessibile o qualcosa che sia solamente rigido, che rigidità e flessibilità di fatto sono due aspetti intrinseci dell'essere delle cose, probabilmente non solo dell'essere delle cose sociali, ma dell'essere delle cose in generale. Pensate questo se lo applicassimo all'idea di articolazione, di scheletro, di fisicità e di corporeità, no? Un corpo semplicemente rigido si frantumerebbe in un attimo, mentre un corpo senza nessun tipo di resistenza non avrebbe una forma, ci troveremmo nel famoso liquido di cui parla Bauman. Per cui noi tutti siamo costituiti di fatto di rigidità e flessibilità. Ci sono le ossa, ma ci sono le articolazioni, ci sono le cartilagini, ci sono tutta una serie di modi le quali cartilagini e articolazioni hanno gioco, tra l'altro, tanto per rimanere nel discorso. No? Quindi vedete che è un segno di un sapere saggio, in un certo senso, che si rende conto che non si può avere tutto di uno, perché sarebbe qualcosa di sbagliato. Noi viviamo in un equilibrio tra opposti. Siamo costantemente immersi in questo. Noi siamo un equilibrio tra opposti. Pensate soltanto al discorso che fa uno degli autori che io preferisco, che si chiama Edgar Morin, della vita e della morte, che sono i due opposti tipici, no? Per certi versi, quelli i più ampi. Ecco, ma noi di fatto, pur vivendo, moriamo allo stesso tempo. Nel nostro processo biologico di esistenza c'è, cioè, una fase di creazione e una fase di distruzione che sono contemporanee. Pensate alla pelle che si squama. Sapete che la polvere di casa in larga misura siamo noi. Non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io. Nel senso che noi perennemente siamo cellule che si riproducono, perché alcune muoiono ed altre rinascono. Quindi non è così facile distinguere cosa è vita e cosa è morte, in un certo senso, no? Noi abbiamo un totale rinnovo delle cellule corporee, se non vado errato, in 5 o 6 anni, a parte le cellule nervose e cerebrali, che sono un altro discorso, pare. Poi bisognerà vedere cosa scopriranno andando avanti. Però tutto il resto muore e si rigenera. Quindi è difficile dire che in un certo momento noi siamo solo vivi. Siamo solo vivi, ma siamo anche in fase di... no? Siamo un equilibrio dinamico. Perciò vedete che se questo lo trasferiamo dal corpo al fatto sociale, alle condizioni nelle quali ci troviamo, è un insegnamento utile da tenere a mente e ci permette di capire un po' meglio anche appunto il nostro posto all'interno del sociale. Per cui noi abbiamo questo ruolo, abbiamo detto che è ciò che facciamo perché siamo in un certo status, ma andrà specificato un po' meglio. Allora, un'altra definizione generale di ruolo può essere un insieme di modelli di comportamento ripetuti dai più in vista della realizzazione di un fine. Che vuol dire modello di comportamento? Modello di comportamento vuol dire una qualche prassi che viene consolidandosi all'interno di un gruppo, un qualche modo di fare qualcosa codificato.
Tipo l'etichetta?
Più o meno, più o meno. Anche se etichetta ha delle altre tonalità che hanno a che fare col pregiudizio, che potrebbero essere fuorvianti. Però, per esempio, non so, ci si saluta, ci si dà la mano. Ecco, quello è un modello di comportamento. Non sappiamo più perché diamo la mano, probabilmente la gran parte di noi non ha idea da dove origini questo gesto. Però lo facciamo, no? E quindi quello diventa parte di una forma di cerimoniale. Quando ci si incontra con qualcuno che non conosci, per instaurare un rapporto con lui, ci si dà la mano, ci si presenta, tutta una serie di cose che sono in qualche modo codificate, una grammatica, se vogliamo. E questo, per, diciamo, ci può permettere di comprendere il modo di interagire con gli estranei, no? Se ci pensate, vedete che noi abbiamo delle strategie di interazione con l'estraneo che cominciano a monte. Tu vedi qualcuno che non conosci, prima ancora di dargli la mano cosa fai? Lo guardi in un certo modo e accenni un sorriso per vedere come verrai accolto. Una volta che lui risponde al sorriso, allora puoi anche andare verso di lui e dargli la mano. Se noi volessimo, questo Goffman, se vi ricordate, ne avevo parlato l'altra volta, ha studiato moltissimo questi comportamenti, no? Perché tutti noi abbiamo cose che facciamo senza pensarci, che ci sembrano ovvie, ma vi ho detto già che l'ovvio non è così evidente. Per cui questi sono modelli per l'interazione fra individui, ma ce ne sono anche altri, no? Allora poniamo per esempio che uno abbia come scopo quello di aumentare la sua cultura, che ritenga di voler sapere di più. Che fa? In linea di massima cerca qualcuno che ne sa più di lui. E allora a un certo punto si pone in ascolto, qui parliamo di tanti anni fa, parliamo del 1200 grosso modo, tanto per darvi un'idea, comincia a sentire in giro e scopre che qualcuno che sa molto di una materia che gli interessa fa lezione o comunque può essere trovato per esempio a Parigi. E allora parte e va a Parigi. e trova un signore che parla dei suoi potenziali discepoli seduto su balle di fieno vicino alla Siena, alla Senna, che era la prima università del mondo, la prima università di Parigi, era così, e ascolta le sue lezioni e quindi impara, no? Allora, questo tipo di cosa fatta prima, una volta, due volte, tre volte, 500 volte, cosa porta? Porta a stabilire un modello di comportamento. Allora, se tu vuoi imparare, cerchi qualcuno che sa e vai ad ascoltarlo, entri in relazione con lui. Perché vi faccio proprio questo esempio? Perché ha a che fare col ruolo dello studente. Perché di fatto essere studenti, cioè voi siete portatori di un ruolo. Magari non lo sapete, non ci avete mai fatto caso. Però tutte le cose che voi fate per ottenere una laurea sono modelli di comportamento. Per cui cosa ci si aspetta da uno che voglia imparare e voglia sapere di più? Che ascolti qualcuno che sa più di lui, e quindi viene a lezione, che dimostri di aver tratto da questo insegnamento un suo sapere, e quindi c'è l'esame, che l'insieme dei saperi rilevanti per ciò che farà da grande gli permetta di fare un ragionamento un po' più strutturato, e quindi c'è la tesi. Come vedete, gli step del ruolo di studente sono tutti già descritti. Poi ci sono anche altri passaggi che sono amministrativi, chiaramente, visto che dal 200 ad oggi la faccenda si è istituzionalizzata, quindi non c'è più semplicemente il docente che parla sulle balle di fieno, che tra l'altro sono ancora lì, se capitate a Parigi c'è ancora il sito della prima università, che è bellissimo da vedere, ma ci sono strutture, quindi ci sono posti, ci sono orari, ci sono fattori di prevedibilità, perché se ci pensate, il partente al tempo che andava a Parigi non aveva alcuna garanzia del fatto che avrebbe trovato quello che cercava, perché quello poteva benissimo essersene andato, poteva star male, poteva essere morto, non c'era un luogo, bisognava chiedere, insomma era tutto molto più aleatorio di quanto non sia oggi. E in più c'era un altro problema che ha a che fare con quello che abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, cioè la mobilità sociale, no? Che tu devi vederti riconosciuto il tuo sapere in un certo modo. Non basta dire che sei andato a Parigi e hai ascoltato qualcuno, perché chiunque potrebbe dirlo. Io vado via da casa, sto fuori 2 anni, torno, ho studiato il diritto, sono diventato un avvocato. Ci deve essere, no, un famoso attestato, qualcosa che dica sì, è vero, l'ha fatto, è bravo, è affidabile, può esercitare la professione. Questo succede ovviamente nel tempo, però di fatto nel desiderio iniziale di imparare c'è anche una fase importante del vedersi riconosciuto di aver imparato. Tant'è vero, se vi ricordate, abbiamo visto la volta scorsa che uno dei principali strumenti di mobilità sociale oggi è la laurea, perché la laurea è un attestato che dice sì, questo ha studiato per 3 anni, è un attestato formale, ha studiato per 3 anni e quindi ne sa più di quando è entrato qui, è potenzialmente un professionista di un certo settore e quindi ha diritto ad essere messo alla prova, ad essere riconosciuto come prestigio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che la fase strutturale è altrettanto importante della fase dell'azione del singolo, la quale azione del singolo come si esplica? Andando a imparare. Chiaramente tenete presente che rispetto al modello questo iniziale del 200, oggi abbiamo qualche grossa differenza, no? Se vi ricordate, vi dicevo che dalle ricerche risulta che 10-12% degli studenti di oggi frequenti un qualche corso universitario perché gli interessa la materia. E vedete anche che differenza c'è rispetto ai primi tempi, perché ai primi tempi c'era gente che si sciroppava dei viaggi che non erano semplici, come oggi ne prendi l'aereo e vai a Parigi. Ti facevi tutta l'Europa con tutti i rischi del caso per imparare. Quindi lì non c'era dubbio che gli interessasse la materia. Non so se mi spiego. Era decisamente un'impresa definitiva da un certo punto di vista, che segnava una vita, tant'è vero che poi diventavano clerici erranti, no? Andavano in giro e trasmettevano ed insegnavano, perché era una forma di missione per certi versi. Quindi l'università nasce come effettivo luogo di perfezionamento individuale, effettivo luogo di affinamento di interessi, che sarebbe bello recuperasse in una certa misura, però comunque vabbè. Quindi quando questo modello di comportamento diviene tale e quindi si diffonde, cominciano a esserci dei numeri che implicano un'organizzazione di qualche genere, implicano dei docenti che si facciano carico. Salve. dei docenti che si facciano carico del numero di coloro che vanno, delle procedure di selezione dei docenti, dei luoghi dove far stare quelli che vengono, insomma, tutto quello che poi diventa più o meno quello che anche noi conosciamo. Quindi, cosa vediamo noi ragionando sul ruolo in quest'ottica? Che per esempio dobbiamo cominciare a rinunciare a qualcuno dei tanti luoghi comuni con i quali noi ci misuriamo a questi avvenimenti. Noi vediamo, se facciamo delle ricerche su questo, che nella nostra cultura soprattutto questi ruoli vengono percepiti come costrittivi, come se qualcuno obbligasse qualcun altro a. Ad un approccio un tantino più sofisticato, è evidente che una quota di costrizione è presente, perché abbiamo visto che la struttura di fatto si presenta come costrittiva, però non è una costrizione gratuita. Voglio dire, è una costrizione che non è scindibile dal versante invece dell'apprendimento e della libertà di scelta, perché, che mi risulti, a tutt'oggi voi siete qui per una vostra libera scelta. Nel senso che cosa è accaduto nel migliore dei casi? Che il vostro interesse per una certa materia vi ha spinto a cercare un corso di laurea che parlasse di questa materia, a fare ciò che era necessario per potervi entrare e quindi ad accettare quelle che sono le regole del corso di laurea, le quali non sono state messe in campo alla bella e meglio, ma sono lì esattamente per definire il modo attraverso il quale voi potete ottenere il vostro risultato. Perché lo scopo finale qual è? Avere un sapere più avanzato del momento in cui siete entrati e vedervelo riconosciuto. Che vuol dire questo? Che rispetto al 1200 voi non dovete sapere chi sono i docenti, non dovete andarli a cercare sottoponendovi all'alea di trovarli o meno, non dovete porvi il problema di come fare a dire agli altri che effettivamente l'avete fatto. Tutto questo è già stato risolto. Quindi voi entrate all'università, fate un tot esami, pagate un tot tasse, seguite un tot lezioni, auspicabilmente imparate qualcosa da tutta questa strategia e quando uscite avete quello per cui siete entrati. Siete riconosciuti migliori del momento in cui siete entrati, perlomeno a livello intellettuale, a livello di preparazione. Poi abbiamo visto che in Italia questo si traduce anche in un riconoscimento sociale, in modo quasi automatico. Essere stati all'università implica avere un piccolo scatto nei famosi strati della stratificazione sociale di cui abbiamo parlato. Quindi vedete che il discorso del ruolo va affrontato non tanto come obbligo al quale la società sottopone qualcuno per il gusto di farlo, quanto come percorso semistrutturato che consente di ottenere qualcosa che si voleva ottenere, una facilitazione per certi versi. Quindi, allo stesso modo, per esempio, questo in cosa si traduce? Cos'altro possiamo interpretare in quest'ottica? Evidentemente, non so, per esempio, la disciplina del matrimonio. Il matrimonio ha una forte, configurazione di ruolo e di percorso. Qual è il tuo scopo? Condividere l'esistenza con la persona che ami e avere dei figli per poter tramandare il tuo nome, la tua stirpe, la tua specie, che è anche quella interessante, eccetera, eccetera, eccetera. Come fai ad avere questo con un riconoscimento, una serie di garanzie, eccetera, eccetera? Oggi attraverso un certo tipo di legame definito, sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista religioso, per quanti siano interessati. Quindi vedete anche lì, no? Noi lo percepiamo quasi come un obbligo, spesso e volentieri, ma non è intelligente, cioè non è soltanto quello. C'è una forma di obbligo, evidentemente, ma è un obbligo al quale tu ti sottoponi liberamente perché questo obbligo ti permette di ottenere qualcos'altro. Ok? È una strada in qualche modo già tracciata. Certo, noi ci troviamo in un momento culturale in cui di fatto abbiamo quasi tutte le strade già tracciate e questo in un certo senso può essere un po' stancante. Abbiamo già visto, rivisto, eccetera, eccetera, tutto, però tenete anche presente che quello che può essere una superficiale indignazione per questa fattispecie, per questa circostanza, poi nella prassi, spesso e volentieri, è contraddetta dai fatti. Ora, non so voi, però, per esempio, a scienze motorie, uno delle necessità più percepite da parte degli studenti qual è? Quella di un albo professionale. Un albo professionale cos'è se non un ennesimo step in un ruolo costrittivo? Per cui, come vedete, questo tipo di dinamica è sempre da vedere da due punti di vista. Perché certo, in certi campi è molto meglio che questo non ci sia. Se tu vuoi essere l'innovatore, vuoi essere quello che in qualche modo apre un campo di ricerca, un campo di impegno, meno regole ci sono e meglio è. Ma tu vuoi essere quello che non ha le regole sulle quali fondarti? Vuoi essere quello che inventa le regole? Vuoi farti carico di questa, di questo, di questo, di questa preoccupazione ulteriore? O preferisci che le regole già ci siano, così te le prendi e sei sereno e tranquillo? È una cosa che dobbiamo spesso e volentieri prendere in conto, perché le regole da tanti punti di vista sono stancanti, ma da tanti punti di vista aiutano. Aiutano nel mantenere il tuo privilegio, aiutano nell'ottenere più facilmente ciò che vuoi, aiutano a deresponsabilizzarti, perché ci sono le regole, se fa così, fine. Cioè, cerchiamo di essere un po' meno retorici da questo punto di vista, perché quello che noi vediamo di fatto è questo, che parliamo tanto del non avere le regole, ma quando le regole non ci sono non si sa perché le cerchiamo. Quindi bisogna tentare di ritornare vicini alle regole, perché le regole di fatto sono uno strumento. Tenete presente che quando vi ho detto che la struttura parla dell'ordine sociale, mentre l'azione invece è più, tende più a lasciar liberi gli uomini, non volevo affatto dire che questo non implicasse delle regole, perché di fatto non c'è un vivere sociale che non abbia delle regole. Il problema è quante sono ste regole, quanto sono flessibili, di quali campi si occupano, eccetera, eccetera, eccetera. Non il fatto che non ci siano, perché la mancanza di regole non c'è mai stata. Noi non abbiamo gruppi sociali, anche quelli a tutt'oggi, diciamo, primitivi, fra virgolette, che studiamo. Anche loro hanno fior di regole. Quindi il nostro vivere è un porre regole al mondo, perché il mondo è disordinato. Vi ricordate che vi dissi con Weber tempo addietro? La cultura è una sezione finita di un'infinità priva di senso. Per cui tu, per creare una sezione finita, hai bisogno di una qualche regola, no? Il problema è quante ne fai, perché a un certo punto possono diventare anche pletoriche e soffocanti, cosa che tendenzialmente ci sta accadendo in questi anni. Per cui vi dicevo quindi che dobbiamo entrare in questo, in quest'ottica, ovvero sia che i ruoli sono costrizione e libertà nello stesso modo, e in linea di massima vengono concepiti come aiuto ai membri di un gruppo, non come ostacolo, non come freno. Tra l'altro si tratta di regole che, una volta che le si analizzi in modo un po' più, diciamo, disincantato, rivelano una certa flessibilità, soprattutto il ruolo dello studente. Pensateci un attimo, quante cose dovete fare in 3 anni fondamentalmente? Tot esami, tot ore di lezione, una tesi, tot ore di pratica, immagino. Non è moltissimo rispetto alle ore e ai momenti di vita di 3 anni. Uno se li può distribuire in modo estremamente creativo, volendo, no? E questo si riscontra anche nel momento in cui vediamo come ognuno di voi interpreta il ruolo di studente. Voi siete tutti studenti di fisioterapia, ma vi sembra di essere tutti uguali nel modo in cui prendete appunti, nel modo in cui frequentate, nel modo in cui state attenti, nel modo in cui usate il tempo al di fuori della lezione? No. La regola, il ruolo, si chiama così anche perché è interpretabile. Non è casuale quel rimando che vi facevo all'inizio. Non è un caso che io parli di ruolo, perché effettivamente è la figura più vicina alla prassi. Io vedo che c'è il dottore, no? Un dottore, ma i dottori che conosco non sono mica tutti uguali, come i professori che conosco non sono mica tutti uguali, come i tassisti che conosco non sono mica tutti uguali. Ognuno lo fa con un certo stile, un qualcosa di suo, una sua strategia, una sua estetica, no? Ci sono tanti modi per interpretare quel ruolo, e si tratta di ruoli, ripeto, che sono spesso e volentieri, soprattutto questi, poco costrittivi. Ma pensate, non so, ai ruoli della catena di montaggio, perché anche quelli sono ruoli, no? Il fatto che tu vada a fare un lavoro che è già stato progettato, previsto e definito da qualcun altro, quello è un ruolo costrittivo. Non è un caso che poi si parli dei famosi incarichi usuranti, no? Adesso ci sono tutte queste questioni per le pensioni, per gli scioperi, i sindacati, eccetera, perché ci sono certi ruoli che sono decisamente molto più faticosi e frustranti, in un certo senso, coercitivi di altri. Eppure anche quelli, se voi andate a vedere le ricerche e gli studi dei miei colleghi che si occupano di organizzazione aziendale, di filosofia dell'organizzazione, eccetera, anche lì gli operai riescono a ricavarsi spazi, riescono a interpretare il ruolo in modo diverso gli uni dagli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, il sapere interpretare un ruolo è una parte di un sapere di vita che abbiamo tutti. Ognuno di noi è più o meno consapevole, è più o meno cosciente, è più o meno coscienzioso, lo fa studiando 3 notti senza mai dormire con una brocca di caffè o studiando per 3 mesi, lo fa senza studiare per niente provandoci, lo fa dopo aver studiato nel modo migliore sapendo quello, cioè sono tutti modi che però rientrano in quel ruolo, sono descritti comunque da quel ruolo, non è che uno è meno studente di un altro, capite? Quindi c'è nell'ambito della struttura, come vedete, un largo spazio all'azione. Questo è il modo nel quale bisogna comprendere questa relazione. Ed è il modo nel quale sarebbe opportuno che la comprendessimo, perché noi purtroppo, sulla scorta di quel sapere di cui vi parlavo poco fa, per cui riteniamo le regole semplicemente una costrizione, non vediamo quanto queste regole possano essere oggetto di compromesso, di creazione, di utilizzo attivo, no? Mentre la nostra vita nella società è attiva, o dovrebbe esserlo. Quindi noi dovremmo avere coscienza del fatto che, dato il ruolo, c'è un largo spazio di intrapresa, non necessariamente criminale o non etico, ovviamente. C'è anche quello, perché chiaramente, se avete letto i giornali recentemente, saprete che c'è tanta gente che prende i ruoli e li, come dire, stravolge direttamente. Però senza arrivare fino alla devianza, senza arrivare fino alla colpa, uno può benissimo interpretare il suo ruolo in modo creativo, in modo adatto a sé, ritagliarselo addosso in un certo senso, o cucirselo addosso, va meglio, tanto per mantenere la metafora del teatro. Perciò, come vedete, l'idea che vi ho servito poco fa del ruolo come insieme di modelli di comportamento è oggettivamente corretta, ma non dice molto del ruolo stesso. E allora possiamo vedere un'altra definizione. Tenete presente che queste sono tutte definizioni in itinere, quella finale non ve l'ho ancora data, ma ci arriviamo piano piano alla fine della giornata. Allora, abbiamo detto che ruolo può essere considerato in un altro modo. Laddove io apprezzi il ruolo del soggetto nel ruolo, quindi faccia riferimento a una sua responsabilità, a una sua consapevolezza, posso concepire il ruolo come un insieme di diritti e di doveri che ognuno ha in ragione del suo occupare una posizione sociale. Tenete presente che vi ho detto che il posto nello spazio sociale porta con sé cose, no? Abbiamo visto, porta con sé potenziali benefici, porta con sé potenziali privilegi, porta con sé potenziali relazioni e rapporti. Più questo posto è in alto nella stratificazione, più questi benefici e privilegi sono marcati. Però ovviamente, come accade più o meno sempre, non è che vengano dati gratis. All'aumentare dei benefici corrisponde un incremento dell'impegno, corrisponde un incremento di quelli che dovrebbero essere i doveri, qui il condizionale si impone. E quindi, ovviamente, ci dice questa cosa, che la mobilità sociale è interessante, è bella da perseguire, ma comporta un impegno crescente, o, ripeto, dovrebbe comportare un impegno crescente. Perché questa definizione di ruolo come insieme di diritti e di doveri non mi piace molto? Secondo voi a quale sfera di significato rimanda questa definizione? In modo quasi automatico. Cioè, qual è il codice, il linguaggio del quale si avvale per definire il ruolo? Esatto. Rimanda alla legge, in un certo senso. Diritti e doveri noi li associamo immediatamente a un discorso di diritto formale. E il diritto ha un modo sempre meno, come dire, coerente con la realtà, ma comunque duro a morire di essere concepito. Noi parliamo di certezza del diritto, no? In un certo senso, quando pensiamo al diritto, immaginiamo a qualcosa di inevitabile, necessario. Il problema è che il ruolo non è così ovvio, non è così certo come l'idea di insieme di diritti e di doveri ci farebbe immaginare. Non solo, ma poi abbiamo anche un altro piccolo problema, che è quello che quando si stabiliscono due quantitativi così, come dire, ben definiti, così netti come diritti e doveri, Non sappiamo per quale ragione, ma uno dei due tende a perdersi un attimo nella consapevolezza. Nella nostra fattispecie, soprattutto per le culture contemporanee, i doveri si sono un po' persi. Abbiamo cominciato a pensare di avere soltanto diritti. Tant'è vero che uno dei miei autori di riferimento, che è Carlo Mongardini, parla del cittadino moderno, anzi contemporaneo, come avente diritto, ovvero sia qualcuno che è solamente in grado di pretendere senza mai dare nulla, in un certo senso. Quindi questa costruzione in diritti e doveri si rivela nell'utilizzo pratico un po' ingannevole, perché poi va a finire, non si sa appunto perché, o perlomeno si sa, ma facciamo finta di avere dei dubbi, che la parte dei doveri viene un po' persa di vista, laddove invece i diritti diventano. Tant'è vero che ogni volta che vedete un serial televisivo dove c'è un qualche criminale che viene arrestato, quello che cosa dice immediatamente? Io conosco i miei diritti. Che, come dire, non fa una piega. Però diciamo che si era dimenticato abbondantemente i suoi doveri prima di conoscere i suoi diritti, quindi potrebbe essere oggetto di discussione questa cosa. Non solo, ma il referente di questi diritti e di questi doveri, nella forma immaginale della definizione, è uno solo, il soggetto, cioè io ho dei diritti e dei doveri. La qualcosa, in qualche misura, è concepibile anche a prescindere dal gruppo sociale nel quale mi trovo. Che voglio dire con questo? Che nella formulazione dell'insieme di diritti e di doveri ci sono due idee non evidenti, ma comunque ricavabili dall'analisi dell'espressione stessa, che mi tratteggiano un soggetto solido, autonomo e certo. So se questo è chiaro. Forse no. Immaginavo. Allora, come ve la posso mettere? Il linguaggio, la sfera giuridica alla quale facevamo riferimento poco fa, tende a farci adottare dei punti di vista spesso non consapevoli, ma che sono lì, di fatto, veicola con sé un'idea, no? Allora, l'idea qual è? Quella del soggetto giuridico, il quale soggetto giuridico è titolare di diritti e di doveri in piena autonomia. Ok? È la figura del soggetto forte moderno, quello vecchio, che non ce l'abbiamo più adesso, diciamo, per questo crea qualche difficoltà. Quindi è un soggetto che può interagire con l'intero ambiente che lo circonda da solo, che ha questa dotazione di diritti e di doveri dei quali si fa forza e ai quali teoricamente risponde, e quindi ci disegna un personaggio sociale che non ha connessioni con altro, se non forse col sistema giuridico che gli dà i diritti. Non so se mi spiego meglio. Ok. Noi abbiamo visto però, se vi ricordate, che la struttura l'abbiamo definita un insieme di elementi correlati e interdipendenti. Vi ricordate? Ecco, questa idea dell'interdipendenza nella formula insieme di diritti e di doveri non c'è. In qualche modo il soggetto di questa descrizione del ruolo, di questa definizione di ruolo, è un soggetto darwiniano, cioè uno che è pronto allo scontro con gli altri, con i suoi diritti e i suoi doveri, si muove nel sociale da solo e opera ed agisce per i suoi fini, mettiamola così. Okay? Quindi una figura di un certo tipo di che risponde a un certo tipo di immaginario e che risponde a una certa visione della società anche per altri versi. La questione è una visione ancora accettabile o è mai stata accettabile come visione? Ecco, qui probabilmente si può essere un po' più critici, nel senso che quest'idea del soggetto autonomo, che ancora oggi viene spesso e volentieri proposta dalla retorica, no? Pensate all'uomo imprenditore di se stesso, con un salto ulteriore nell'economicismo, eccetera, 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 alle pretese libertà individuali, alle autonomie, tutte queste cose, di fatto mettono in ombra una cosa che invece è importante tenere a mente, ovvero sia il fatto che noi dipendiamo anche dagli altri. Cioè, nel momento in cui ci concentriamo solamente sui nostri diritti e sui nostri doveri, perdiamo di vista il nostro avere a che fare necessario con gli altri, con il resto del gruppo, con la cultura nella quale siamo inseriti. Per cui è probabilmente meglio cercare un'altra formula, un altro modo di descrivere il ruolo, che questi aspetti invece li metta più in luce. Non solo, ma questo soggetto dei diritti e dei doveri del quale parliamo è anche un soggetto certo, cioè un soggetto che ha una verità, che ha una sicurezza nel comportamento, no? Perché si rifà al diritto e il diritto per definizione è certo, anche se in Italia abbiamo il diritto meno certo del mondo, come avrete letto probabilmente nei giornali, cause che durano 3600 giorni, cose proprio, come dire, puoi fare qualsiasi cosa, tanto prima che qualcuno ti chiami a render conto passeranno secoli, tant'è vero che poi si chiedono sui giornali, ma com'è che nessuno investe in Italia? Voglio dire, per forza, perché arrivano i capitali esteri, ti danno dei soldi, tu li rubi, dopodiché vai a giudizio dopo 10 anni, quelli ovviamente dicono, sai che c'è, io non corro il rischio, non vengo per niente, arrivederci e grazie. Quindi insomma ci sono belle questioni in ballo su questo. Ad ogni modo, più chiaro così? Quindi stiamo, come dire, seguendo una linea evolutiva. Prima abbiamo visto una descrizione semplicemente funzionale, quindi un insieme di modelli di funzione, di comportamento, che però non mi dice niente sul modo in cui l'uomo si inserisce in questo tipo di discorso. Poi abbiamo visto un insieme di diritti e di doveri che mi dice invece un modo dell'uomo di fruire di questi ruoli, che però non è particolarmente realistico per certi versi, cioè mette in ombra tutta una serie di dimensioni del sociale che invece sono importanti. Allora arriviamo all'ultima invece definizione, che è quella che invece vi proporrei come definizione finale della carrellata, ed è: il ruolo è un insieme di aspettative di cui noi siamo portatori a seconda dello della nostra posizione, della posizione occupata nello spazio sociale. Perché questa formulazione è, secondo me, più realistica, più vicina a ciò che effettivamente accade? Come definireste voi l'aspettativa? Non so, è un termine veramente rognoso. Sono quei termini che te paiono ovvi, poi quando devi spiegarli rimani. Vedete che l'accento del condizionamento emerge sempre. Questa cosa è preoccupante. Pensateci. Perché condiziona?
Perché molto spesso fatto il discorso con quello di pedagogia.
Facciamolo, avanti.
Ah,
cioè, siamo qua apposta. Come dire, chi è quello di pedagogia? Come si chiama?
Milella,
sì, conosco.
Okay. No, ci ha spiegato che magari se noi abbiamo un'aspettativa, quindi magari positiva, noi ci aspettiamo che qualcos'altro non accade, in realtà facciamo in modo, in parte, che quello che non accade accada.
Quindi un po' la profezia che si autoavvera, diciamo.
Porta l'aggiungimento di essa.
un po' la faccenda della profezia che si autoavvera da questo punto di vista. Però non è solo questo, nel senso che, pensate, se voi non aveste aspettative, come fareste a fare previsioni? Come fareste a fare progetti? Quindi, anche qui, è un oggetto contraddittoriale per certi versi, no? Spesso noi lo usiamo in questa accezione di obbligo, perché sono le aspettative altrui verso di te dalle quali ti senti in qualche modo condizionato, no? Come i miei genitori volevano che andassi all'università, questa è una delle dei classici proprio, e quindi tu, pur non avendo nessuna intenzione, finisci all'università perché loro se l'aspettavano. Vero, questo esiste, però non è solo questa aspettativa, nel senso che l'aspettativa è un insieme di cose, come vedremo ora, molto più variegato e complesso. Soprattutto, per cercare di definirlo, come potremmo dire, aspettativa è un qualcosa che tu ritieni giusto che avvenga, potrei dire. Dobbiamo inserire un qualche elemento, perché dire semplicemente che è qualcosa che ti aspetti è del tutto tautologico, cioè è esattamente lo stesso. Per cui il problema è: perché tu ti aspetti che accada? Perché sì, perché deve in qualche modo. Quindi c'è un dovere da qualche parte, che però non è un dover essere vero, secco, netto, come quello della certezza del diritto, è un dovere condizionale, perché sto usando il termine aspettativa. Cioè, nell'aspettativa, se fate caso, c'è implicita l'idea che dovrebbe, ma mica è detto. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui uso il termine aspettativa, sto ammettendo in modo più o meno consapevole che sì, dovrebbe essere così, però potrebbe anche darsi di no. Ma aspetto che ci sia il professore quando vado a far lezione. Questo non vuol dire che necessariamente troverò il professore, come forse saprete, no? ma aspetto che i miei studenti abbiano studiato. Anche qui non vuol dire assolutamente che poi i miei studenti abbiano studiato. Per cui, come vedete, c'è una, come dire, una comparazione tra la realtà e lo stato ideale che lascia spazio ad una non convergenza. Cioè, le cose dovrebbero essere così, ma speriamo, no, una quota di augurio anche in qualche modo. Quindi, di fatto, il termine aspettativa, vedete, che incorpora delle dimensioni non ovvie, ma delle quali noi siamo perfettamente, con le quali siamo familiari se non consapevoli, cioè, per esempio l'incertezza. Cioè l'idea di aspettativa traduce in concetto operativo, per certi versi, la condizione di incertezza quotidiana. Non parlo delle grandi incertezze per le quali forse finisce l'euro e quindi le nostre banche non ci daranno più, no, non mi interessa quello, ma in generale il fatto che noi sappiamo benissimo che nella vita corrente le cose possono non essere quelle che ci aspettiamo, che io mi sono preparato perfettamente per un qualche tipo di appuntamento e salta senza che qualcuno lo voglia, ma può capitare, capite? Quindi c'è una quota di imponderabile nella vita normale che ha a che fare con le grandi organizzazioni come con le piccole evenienze quotidiane, che il termine aspettativa restituisce, laddove l'insieme di diritti e doveri no, l'insieme di diritti e doveri è sancito, è affermato, è scritto, quindi deve essere così, e lì pide fregature colossali, ovviamente. Poi cos'altro? Quindi vediamo una dimensione di incertezza nel discorso delle aspettative, che è un'incertezza, badate bene, non necessariamente patologica. Nel senso che la saggezza popolare, il modo di vita tradizionale, il modo di vita della nostra stessa cultura fino a 50 anni fa, era perfettamente consapevole del fatto che le cose potessero non andare come si immaginava che dovessero andare. Tant'è vero che ci sono miriadi di detti popolari che traducono esattamente questo, tra il dire e il fare, tanto per dirne una, eccetera, eccetera, no? Tutta una serie di modi e di proverbi che ti dicono, sì, tu puoi fare tutti i progetti che ti pare, però poi non è detto che questi vadano a buon fine. Ma non solo, l'aspettativa ha in sé una dimensione relazionale. Tu aspetti qualcosa da qualcuno. Capite? Non è un sistema astratto come il sistema giuridico che non ha avviso, non ha istanze, richiede dei passaggi burocratici per essere attivato e via discorrendo. No, qui tu aspetti qualcosa da qualcuno. Anche nel momento in cui hai a che fare con la struttura amministrativa, tu aspetti qualcosa da quello che sta nell'ufficio, non dalla struttura in sé. Non so se mi spiego. Che sia cortese nei tuoi confronti, che sbrighi la tua pratica in un certo lasso di tempo, che ti dia le informazioni che necessiti, è sempre un qualcosa di più personale. Quindi il concetto di aspettativa traduce anche il tuo essere inserito in un contesto, in un ambiente sociale, perché queste aspettative nascono in quell'ambiente sociale e si incorporano in quell'ambiente sociale. Capite? Cioè l'aspettativa ha un portatore vero, fisico, reale, umano, non è un concetto così astratto, o non solo perlomeno, diciamo. Certo, posso aspettarmi che la comunità europea mantenga i suoi obblighi, a quel punto comincia a diventare un po' più complicato, però anche lì volendo lo troverei responsabile, uno che dovrebbe fare qualcosa, capite? Quindi nel discorso dell'aspettarsi c'è sempre qualcun altro, cioè sei immediatamente insieme agli altri, è relazionale, quindi mi restituisce effettivamente l'idea del tessuto sociale, dell'ambiente, del contesto. Non solo, ma così facendo mi rende anche ben chiari i miei obblighi, quei doveri famosi che si erano persi. Qui diventano dei doveri incarnati di nuovo, perché come io ho delle aspettative verso di lui, lui ha delle aspettative verso di me. Non è un qualcuno senza volto, non è un'idea astratta, è vero. Non so se è chiaro. Quindi è molto più bilanciato come gioco quello dell'aspettativa, perché come tu pretendi che qualcuno faccia qualcosa per te, allo stesso modo qualcun altro pretenderà che tu faccia qualcosa per lui. Ed è più difficile far finta di niente, più difficile dimenticarselo, perché è un processo costante. Ok? Non solo. Facciamo 5 minuti di break? Forse è meglio, sì. Ok.
Beh, per domani allora sono già abbastanza, no?
Una parte della questione.
So che è l'esame di biochimica.
Beh, insomma, che c'ha un suo perché. Che mi ricordi, a scienze motorie e biochimica è un po' un problema, se non, se non vado errato, però.
Da qui dice che è più difficile la scienza motoria.
Ah, dicono così? Due crediti? Beh, teoricamente dovrebbe essere. Le aspettative ci dicono che, essendo due crediti, dovrebbe essere. Vedete come, come le cose. Boh, quanti crediti so io? Due?
Sì.
Mi ricordo, non c'ho idea.
Due, razionale, due, due, due.
Ah, ok. Va. Ah, dunque, allora, ci siamo fin qui? Ci sono degli aspetti un attimo, diciamo, un po' più sottili della norma nel ragionamento, per cui se c'è qualcosa che volete che rispieghi, chiedetemelo pure, perché non è, non è un problema. Diciamo che la parte complicata arriva adesso. Tanto per, come dire, dare un piccolo sprone alla questione. Allora, aspettativa, quindi abbiamo visto che c'è una dimensione implicita di relazionalità, ok, e una dimensione implicita di incertezza. Ok? Quindi è uno strumento che in qualche modo si avvicina a quella che è la nostra esperienza della vita quotidiana. Noi sappiamo perfettamente che, per quanto possiamo aspettarci cose dagli altri, spesso e volentieri queste cose poi non tornano. Quindi dobbiamo porci un interrogativo che ha a che fare con quella dimensione progettuale della quale parlavo prima. Noi viviamo, soprattutto nella nostra cultura, facendo progetti. Se ascoltate un qualunque trainer, un qualunque consulente di quelli che vanno per la maggiore oggi, cosa vi dirà? Se vuoi vivere bene, ti devi porre degli obiettivi, perseguirli, eccetera, eccetera, eccetera. Una struttura mentale estremamente aziendalista, per certi versi. Ora, però, bisogna andare a vedere, se io mi pongo un obiettivo, questo obiettivo come lo realizzo nella prassi? Lo realizzo attraverso le aspettative, no? Perché se voglio prendere la laurea, come abbiamo visto, mi scrivo qui e mi aspetto che in 3 anni, facendo io quello che devo e gli altri quello che devono, si riesca a giungere al risultato finale. Però abbiamo anche visto che il concetto stesso di aspettativa dovrebbe mettermi in guardia da questa sicurezza, per certi versi, no? Però questo essere in guardia nei confronti della progettualità è complicato per l'agire. Nel senso che se io comincio a ragionare, nel senso che io faccio però tanto, chissà che succede, mi va tutto storto, non è detto che le cose vadano, c'è un forte rischio che io lasci perdere, rinunci, per certi versi, però questo nella mia vita non succede. Quindi qual è l'aspetto fondamentalmente paradossale dell'aspettativa? Che l'aspettativa mi spinge a vivere come se non fosse un'aspettativa ma una certezza. Quindi quello che riscontro, dimmi.
Aspettativa 2T.
Aspettativa. La prima volta 2T, la seconda no. Se no poi ci sono giochi di parole sull'aspettativa, che è quella, sì, l'attività di... Ce ne sono tanti, però no. Le prime due, la seconda una. Allora dicevo, c'è una componente, quando io vado ad analizzare bene il discorso dell'aspettativa e le meccaniche, le dinamiche con le quali convivo normalmente, che è ancora più importante delle altre due, ed è quella della fiducia. Perché io come faccio a fare come se la mia aspettativa fosse una certezza? Fidandomi che gli altri facciano il loro. Vedete dov'è la differenza rispetto al discorso dei diritti e dei doveri? Se io sono convinto che l'altro ha il dovere di aiutarmi, non è che mi fido di lui, no? Io so solo che lui deve farlo perché deve, stop. Quindi se lui non lo fa, è arduo da gestire la questione. Nel momento in cui io invece metto il discorso su un piano di fiducia, metto in gioco parecchie cose interessanti da prendere in considerazione. Tant'è vero che... Quali sono i verbi che si usano quando si dice che le proprie aspettative non sono state soddisfatte? Ma qualcuno cosa ha fatto nei confronti delle mie aspettative se non ha fatto... Oppure?
Tradito.
Ecco, anche qui le parole non sono casuali. Se ci fate caso, tradire è un verbo forte, è un verbo qualunque. Il che vuol dire, perché c'è il verbo tradire? Perché nell'aspettativa non c'è semplicemente una componente funzionale, c'è una componente di fiducia. Capite? Nel momento in cui io mi aspetto qualcosa da qualcuno, comunque sto impegnando una quota della mia fiducia nei suoi confronti, sto mettendo in gioco qualcosa di più, non so se mi spiego, del risultato pratico dell'atto. Capite? Quindi questo cos'è che ci segnala, che è molto importante e bisogna tenerlo a mente? Che il tessuto sociale non si costruisce semplicemente sui rapporti funzionali, ma si costruisce su un sostrato di stima reciproca, di fiducia nei confronti dell'altro. Perché tutti noi, nel momento in cui entriamo nel gioco delle aspettative, e di fatto noi siamo costantemente nel gioco delle aspettative, come adesso tenterò di dimostrarvi, stiamo impegnando la nostra fiducia. E più le nostre aspettative vengono tradite, e peggio è. Perché vi renderete conto che, come dicono tutti oggi nei giornali, perché avete visto i mercati non hanno fiducia nell'Italia, tanto per dirne una, no? Non è casuale, ricostituire un legame di fiducia non è affatto semplice. Non solo, questo in qualche modo spiega anche come mai ci voglia molto tempo prima che i risultati negativi si vedano, perché quando tu impegni la tua fiducia in un qualcosa, come dire, tendi a giustificare molto di più prima di accettare la mala parata. Cioè, tu ti fidi che qualcuno faccia una cosa, non la fa, in prima battuta trovi scusanti, lo perdoni, ci passi sopra, la seconda volta non lo fa, un'altra volta, con un po' di sforzo, la terza volta ti incazzi e finisce lì, ma arrivi alla terza volta, non so se mi spiego, cioè, prima di accettare il fatto che ti hanno tradito, anche perché c'è una tua, come dire, esposizione personale in questo rapporto, sei restio ad essere troppo drastico, capite? Perché ovviamente c'è una dimensione di errore di giudizio che dobbiamo prendere in considerazione, perché tu dici, come, io mi sono fidato di lui, non solo lui mi ha tradito, ma pure io ho sbagliato a fidarmi. Per cui prima di accettarla sta cosa, c'è uno spazio nel quale quelli che conoscono queste dinamiche, come dire, ci urlano nel manico, tanto per usare un'espressione colorita, ovvero sia, se ne approfittano. Cioè, te truffo una volta, te truffo pure la seconda e pure la terza, dopodiché non te truffo più, però, voglio dire, tra una e tre c'è una certa convenienza, non so se mi spiego, no? Ora, quindi vedete che il nostro vivere, di fatto, per quanto noi lo trasformiamo costantemente in un vivere preteso razionale, come credo di avervi già detto, ha una serie di dimensioni focali che razionali non sono. Cioè, io non so se voi ci avete mai riflettuto, ma sentir parlare di fiducia dei mercati è ridicolo, da un certo punto di vista. Cioè, dal punto di vista dello scienziato economico che pretende di essere uno scienziato e che mi fa i modelli matematici, formula le leggi, tutte quelle cose interessanti, poi mi parla di fiducia dei mercati. La fiducia non è razionale. Fiducia e fede hanno la stessa radice, non è casuale, capite? Quindi fiducia implica una messa in gioco di risorse interiori che non hanno nulla a che fare con la ragione. Tant'è vero che spesso e volentieri la fiducia va contro la ragione. Tu pretendi di continuare a fidarti di persone che sono palesemente inaffidabili. Non voglio fare riferimenti alla vita politica italiana recente, ma potreste in un certo senso arrivarci senza grossi problemi. Ecco. Quindi capite che uno dei motivi per i quali queste situazioni permangono è che una volta che tu hai cominciato a investire, sei piuttosto restio a dire che hai perso tutto quello che hai investito. Preferisci dire no, vabbè, sono state circostanze strane, ma non è colpa né sua né mia, è, come dire, sfortuna, è colpa degli altri, sono gli alleati cattivi. Insomma, ci sono tanti modi per aggiustare questo equilibrio, perché perdere fiducia è duro. E una volta che tu hai perso fiducia, non solo la perdi verso un qualcuno specifico che ti ha causato danni, ma la perdi in generale, tendi a chiuderti. Tendi ad evitare i rapporti, no? Quelli che soffrono una brutta storia d'amore, prima di ricominciarne un'altra ci pensano il doppio, spesso e volentieri, se poi lo fanno, e se lo fanno lo fanno con tutta una serie di freni e di attenzioni per evitare di ricaderci un'altra volta. Quelli che vengono truffati in affari spesso e volentieri non fanno più affari su quella scala, cambiano addirittura attività, smettono, insomma è una dinamica veramente, come dire, devastante, forse è forte, ma comunque molto impegnativa da gestire. È uno dei nostri, come dire, dei costi più alti del vivere sociale, il vedersi tradita la fiducia. E il bello della questione è che sta fiducia non la dai soltanto alle persone, ma la dai pure alle cose. Avete mai tentato di avviare una macchina che non parte? Vi ricordate il momento in cui girate la chiave e non succede niente?
Dai, su.
Se ci pensate, vi pare un comportamento razionale? No, perché non lo è. Infatti il problema qual è? Che quella è un'aspettativa esattamente come le altre. Cioè tu t'aspetti di norma senza sapere perché, perché qualcuno magari conosce tutti i meccanismi del motore, ma io no. Per cui io so solo che giro la chiave e quello parte. Stop. Quando non accade, io rimango a guardare. Anche perché non sapendo cosa, come funziona, non so manco cosa fare, no? Stesso ragionamento quando vai a casa, accendi la luce, non si accende. Ti senti tradito. Quella è la cosa, no? Te guardi e tu dici, ma che cazzo, come è possibile? Lì vedi quanto l'aspettativa sia importante. Perché tu di fatto vivi di aspettative. Cioè, nel sapere moderno, noi usiamo, penso, il 95% degli oggetti senza avere la più pallida idea di come funzionino. Quindi di fatto noi ci fidiamo che loro facciano quello che devono, ma non sappiamo minimamente né perché lo fanno né cosa fare nel caso non lo facciano. Capite? Quindi di fatto noi impegniamo la nostra fiducia non solo nei rapporti con gli altri, nei rapporti di interazione secondaria di ruolo, nei rapporti di famiglia, di amica, ma nella vita normale noi siamo costantemente immersi in un clima di fiducia. Perché questa fiducia diventa di fatto una strategia necessaria quando il sapere comincia a sfuggirci. E nella nostra cultura, come credo di avervi forse già accennato, non lo so perché comincio ad avere talmente tanti corsi in ballo che non so neanche in effetti se ve l'ho detto, ma noi viviamo in un clima di sapere esperto, no? Ovvero sia, c'è sempre qualcuno che sa come funzionano le cose, che non siamo noi, in linea di massima. Per cui il nostro atteggiamento nei confronti del computer che non parte, della penna che non scrive, del telefono che non chiama, del televisore che non si accende, tutte queste, dell'acqua che non arriva a casa, è un atteggiamento di, come dire, di subire in modo passivo le questioni, perché non sappiamo come fare, anche volendo. Se tu vai a casa, accendi la luce non c'è, salvo controllare il quadro di casa che è già un passo avanti, ma nel caso pure quello non ci fosse, sei perso, perché che fai? Ti metti la cassetta degli attrezzi in spalla e vai alla centrale per vedere che hanno combinato? No, a parte che non sapresti farlo. Però comunque tu sei esposto a una serie di cose che non controlli in nessun modo, capite? Quindi l'unico modo nel quale tu puoi affrontare questa situazione è fidandoti, non c'è altro. A meno che tu non voglia imparare tutto ciò che utilizzi a casa come funziona in modo da potertelo rifare. Oddio, pensabile, però ci vuole un certo impegno, una certa, come dire, predisposizione. Non è proprio così ovvio. Però, tanto per darvi un'idea, quando sono arrivato all'università la prima volta, tanti anni fa ormai, mi hanno dato una lampada da studio, da tavolo, di quelle degli anni 50, perché abbiamo tutte risorse proprio, come dire, contemporanee. Allora me l'ha data l'amministrativo col quale lavoravo al tempo, me la dà con lo sguardo interrogativo, no? Io la guardo, vedo che c'è la lampadina, blocco, scendo, pompo la lampadina, torno su, ci metto la lampadina, questo mi guarda con gli occhi così, ha montato la lampadina, che cazzo ci vuole a montare una lampadina? Ecco, montare la lampadina è un fenomeno, pare che io non ne avevo la più pallida idea, ma la gran parte dei miei colleghi non è in grado di fare. Osserva la lampada stupito e dice, vabbè, non funziona, ah, lasci lì. Quindi vuol dire che in un certo senso, capite, che il nostro essere vittime di questo rapporto fiduciario con le cose ha delle ripercussioni, perché man mano tu rinunci. Quindi anche le cose che invece potresti fare in modo ovvio, perché ripeto, montare una presa, montare una spina, cambiare la lampadina, sono tutte cose che non richiedono un'arte particolare, però di fatto le deleghi ad altri. Aspetti che le faccia qualcun altro, lasci stare, t'arrendi. E questo è un portato dell'attuale clima intellettuale che non è così evidente, del quale si parla poco, ma che è centrale, perché di fatto ti rende sempre meno proattivo. Non è un caso che poi i termini invece della propaganda e della formazione siano tutti focalizzati su questi aggettivi, no? Perché noi non solo non facciamo le cose difficili, che è comprensibile, no? Di prendere un computer che non si accende e lavorarci, può effettivamente richiedere un qualche tipo di sapere, un minimo esoterico, anche se. Ma, ripeto, cambiare batterie a un telecomando è una stronzata. Io sono stato 10 anni commerciante con mio padre, prima di entrare all'università, ed era un continuo di gente che mi portava delle comande e mi guardava come, Dio, non funziona più. Sono finite le batterie, apri qui, non è difficile, però l'atteggiamento era proprio quello del tradimento, sono andato lì e non, no, oppure stamattina funzionava, e succede che se rompano le cose, non è strano, però il rapporto con le cose che non funzionano più ci dice quanto di noi si è investito anche emotivamente, emozionalmente negli oggetti, capite? Cioè noi ci sentiamo traditi dal telecomando, dal televisore, dal telecomando della macchina, poi ci sentiamo traditi spesso e volentieri anche a ragione, perché spesso e volentieri fa scherzi stupidi e non riesce a prendere la macchina, qui sei lì davanti e vi guardate e non riuscite a interagire perché non funziona più, quindi ce ne sono parecchie. Però l'idea generale è questa, ovvero sia questo clima di sfruttamento intensivo della fiducia che deriva dal nostro sapere, che è un sapere sempre più specialistico e compartimentato, ci rende sempre meno capaci di reagire, ci convince sempre di più del non essere capaci. E questo è gravissimo. Perché noi di fatto siamo capaci, noi abbiamo un sacco di sapere che non viene valutato, non viene preso in considerazione, come credo di starvi in qualche modo facendo vedere. Noi abbiamo un sapere del modo di vita della nostra cultura che è estremamente sofisticato. Noi conosciamo i rituali di interazione, conosciamo le parole che vanno dette, sappiamo quando l'altro ci sta aprendo o chiudendo una porta. Noi sappiamo moltissimo, ma tutto questo non viene preso in considerazione. Di fatto quello che non sappiamo sembra più importante, quindi alla fine ci pensiamo come non capaci, ci pensiamo come, come dire, siamo espropriati della nostra capacità di intervento. E questa è una cosa che io vedo accadere negli anni sempre peggio. Stavo parlando proprio adesso con Dario di sotto, mi dice, i primi anni arrivano qui, non fanno niente, non conoscono i siti dove rivolgersi, non sanno come scaricarsi le password, non sanno controllare gli esami, non sanno, non so voi, però insomma diciamo che di sotto c'è un piccolo problema da questo punto di vista. Ed è un qualcosa che se tu hai un'esperienza pregressa è stridente, nel senso che io avevo delle classi 15 anni fa, che erano delle classi che oggi potrebbero essere docenti rispetto a quello che troviamo nel tempo, capito? Nel senso che sembra come se pian piano uno come si arrendesse, dice, vabbè, io mi dispiace, non so capace, quindi so poco, quel poco che so te lo fai bastare, ma lì mi fermo. E non è vero, perché le risorse, l'intelligenza, le attenzioni ci sarebbero tutte, il problema è il modo nel quale vengono veicolati questi messaggi, è questo sfruttamento intensivo di certe risorse interiori che tu non ti rendi conto, ma vengono pian piano prosciugate, e poi di chi non ti fidi in prima istanza? Di te stesso. Non è un caso che si parli di autostima ogni momento, perché l'autostima è diventata un problema. Come fai a fidarti di te stesso quando tutti ti dicono che non sei, non sai, non puoi sapere, so cose troppo complicate, il gergo tecnico, il gergo tecnologico, il gergo scientifico non fanno che confermarti. Tu senti gente che parla e senti 7, 8, 10 parole delle quali non hai idea di che cosa possano significare. Ogni volta te metti lì e cominci a controllare, oppure dici, vabbè, ok, questi sono troppo intelligenti, sono un poveretto e m'arrendo. Quindi capite che il problema della fiducia, non a caso, è diventato un problema centrale per le nostre culture. Tant'è vero che se leggete un giornale qualunque non trovate altro che rimandi alla fiducia. Dai mercati ai consumatori, alle aziende, i sindacati, i poli, tutti parlano solo di fiducia. E di norma, come diceva un grande sociologo francese, quando si parla tanto di qualcosa è perché non c'è più. È il principio del il re è morto, viva il re. No? Allora, parliamo tutti di fiducia perché sta fiducia si è sfarinata. Ed è difficile ripristinarla. Perché? Perché trattandosi di un qualcosa di non razionale, non lo puoi ricostruire a tavolino, non te puoi mettere lì e progettare come fai a rifare la fiducia, perché non sai da dove cominci, non sai da dove cominciare, non sai cosa devi andare a toccare, quali sono gli strati interessati, quali le dinamiche. Noi abbiamo vissuto di fiducia intensivamente negli ultimi 50 anni e adesso sta fiducia in qualche modo comincia a mostrare la corda, anche perché ci sono tutta una serie di comportamenti, sia singolari che collettivi, che in qualche misura aiutano evidentemente, no? Facciamo un esempio che non ha a che fare con la politica, ma per esempio Cirio, Parmalat, i bond argentini, non so se ve li ricordate. Sono stati tutta una serie di avvenimenti che non erano tanto problematici per il danno economico, che peraltro, voglio dire, è stato significativo per molti, ma quello che ha seriamente creato il problema è che la gente ha cominciato a non fidarsi più delle banche. Perché quei prodotti venivano venduti da coloro dei quali l'investitore medio si fidava. andava in banca credendo che quello facesse il suo interesse, non l'interesse della banca. Allora, una volta che questo accade una, due, tre volte, non ce l'hai più in banca. Com'è che oggi le banche hanno un tasso di gradimento che è prossimo allo zero? Per questo, perché si sono rivelate per anni e anni di fila non degne di fiducia. Ed ora ricostruirla, sta fiducia, è seriamente problematico. Anche perché non solo loro, ma il corpo politico, gli specialisti, i medici, un po' tutti sono in crisi di fiducia. Per cui vi rendete conto che non solo dovremmo, come dire, ricostruire una base di fiducia, ma anche una base significativa per poter ricominciare a vivere in modo abbastanza decente, cosa che non è semplice, no? Allora, andando ad agganciarci a quello che vi dicevo la prima lezione, è chiaro che questo tipo di legame sarà fondante per i vostri legami professionali, perché voi sarete oggetto di fiducia. Cioè, il discorso dell'aspettativa, se lo trasferisco su di voi, voi lo dovete capire bene, perché sarà un ingrediente base del modo in cui interagirete con coloro che saranno le vostre cure, perché loro vi vedranno come maghi, perché loro non sanno quello che voi avete studiato, loro non sanno perché toccate in un punto e non in un altro, perché gli fate fare qualcosa e non altro. Loro si fidano di voi. Questo che va capito, cosa che i medici tendenzialmente non afferrano. E soprattutto quando si tratta di dinamiche spesso e volentieri delicate, perché la convalescenza, il ripristino delle capacità, la rimessa a posto delle situazioni sono importanti, quando sei rotto ti piace tornare sano, è chiaro che voi siete investiti di un ruolo che non è semplicemente tecnico, capite? Perché voi non operate su una macchina, operate su una persona. E quella persona verso di voi nutre delle aspettative forti, che non sono fondate su un sapere condiviso e scientifico, nella gran parte dei casi. Sono fondate sul fatto che voi avete seguito un certo tipo di corso, avete una certa certificazione, e quindi siete, per definizione, affidabili. So se. Allora, come vi dicevo la prima volta che ne abbiamo parlato, è importante sapere quello che fate, ma è anche come lo fate che è importante. Perché uno degli ingredienti che costruisce un rapporto di fiducia è esattamente l'atteggiamento empatico verso colui con cui lo stabilisci, la tua apertura, la dimostrazione di una vicinanza al di là di una competenza. Perché il semplice competente freddo non torna, non crea quel tipo di empatia reciproca che è ingrediente della cura, quanto l'intervento specifico, capite? E oltretutto dovete anche tenere presente che il fallimento in quella circostanza è un tradimento. So che non è divertente sentirselo dire, però ragionateci, perché è molto meglio saperlo da prima ed essere in qualche misura equipaggiati a questo tipo di rapporto. Perché il rapporto medico-paziente è, credo, il paradigma dei rapporti di fiducia. Capite? Perché non solo c'è una incompetenza normalmente da parte del paziente, ma c'è anche un qualcosa, una posta in gioco estremamente significativa. Non stiamo parlando del fatto che mi vendi un chilo di prosciutto andato a male, chi se ne frega, stiamo parlando della mia salute o della salute del mio figlio, della salute dei miei cari. Quindi parliamo di un qualcosa che è evidentemente polarizzato in senso emotivo. C'è da essere razionali in questo, poco, difficilmente, capite? Per cui il partecipare di questa sfera, di questa connessione, di questa correlazione implica una certa attenzione, implica una certa disponibilità, un'apertura, un tipo di componente del rapporto che non è semplicemente io ho preso la laurea per cui lasciami fare. No, non funziona così, non funzionerà, può funzionare una volta, ma probabilmente potrebbe crearvi grossi problemi. Quindi l'idea e la dinamica dell'aspettativa sono un qualcosa che va conosciuto molto bene da parte di coloro che operano in questi settori. Io dico sempre anche ai miei allievi che vanno a insegnare, anche l'insegnamento, in modo meno evidente ovviamente, perché si tratta di qualcosa di un po' più, no? Che non è immediatamente, non ha ripercussioni immediate sul tuo star bene, però è allo stesso modo un tipo di rapporto dove ci sono delle messe in gioco ancora più massicce che non nella norma. Tutte fidi del droghiere, ma se il droghiere te frega sopravvivi piuttosto bene. Tutte fidi del medico, il quale te frega, lì sopravvivi meno, a volte magari non sopravvivi proprio, per cui insomma ci sono tutta una serie di evidenti aggravanti in questo discorso. Tenete presente che la crisi di questo rapporto di fiducia, volendo, la potete misurare soprattutto per quanto riguarda la sanità, con un indicatore che è abbastanza evidente e che è quello delle cause. Avrete saputo, immagino, che c'è un picco costante di anno in anno di cause di pazienti verso dottori, chirurghi, specialisti assortiti, eccetera, eccetera. No? Perché? Appunto per questo, perché non c'è più la componente della fiducia, non c'è la fede, non c'è la disponibilità ad accettare l'eventuale scarto, comportamento errato. Nel momento in cui non si è all'altezza delle aspettative, le quali spesso sono drogate, tra l'altro, dal medico stesso, a volte, quando l'aspettativa viene inizialmente compromessa, scatta la causa. Per cui cosa sta accadendo oggi? Che c'è l'allarme dei chirurghi perché nessuno può più andare a fare chirurgo. Perché il chirurgo è, diciamo, in qualche modo la punta di diamante di questo problema.
Però, nel senso, l'aspettativa prevede che ci sia una possibilità che quello che uno si aspetta non avvenga.
Oh, bene, questa è una bella domanda. Lo prevedrebbe. Anche qui ci metterei il condizionale. Perché purtroppo, e questa è un'ottima idea. Oh, va bene, però parliamone. Nel senso che questa è, diciamo, l'interpretazione dell'aspettativa che vi ho appena fatto io, no? Allora, che cosa abbiamo visto? Che l'aspettativa, per funzionare, va interpretata come una certezza. Allora, è qui il discrimine. Cioè, se tu sei al corrente delle meccaniche complesse di questo rapporto, te ne puoi rendere conto e quindi puoi essere più disponibile. Ma se nessuno te l'ha mai detto, tu sei solo certo. E, dall'altra parte, l'universo medico lavora a questa tua certezza. Fa delle affermazioni che sono problematiche da un punto di vista delle aspettative, perché promette cose che non è in grado di mantenere. Ma vedete un qualunque seriale televisivo da questo punto di vista, che sono dei documenti, secondo me, eccezionali del modo nel quale noi stiamo cominciando a vivere le cose. Cosa dice il paziente? Lei deve salvarla. Che sembra una frase così, ma non è una frase così. Perché a fronte della pretesa della medicina di essere in grado di risolvere tutti i problemi, tu leggi il giornale, io questa è una cosa che purtroppo, diciamo, per esperienza personale sono piuttosto sensibile, se leggi i quotidiani, gli articoli, che ti dico? Che praticamente il cancro è stato sconfitto, o io non conosco uno che si è salvato, uno. Allora è chiaro che tra la comunicazione e l'esperienza di vita, pian piano si crea uno scarto, per il quale tu sei... Capito? Da una parte sei spinto a sperare, perché chiaramente lì c'è anche la speranza di sopravvivenza, quindi ci sono un sacco di altre cose in ballo. Ma dall'altra ci sono anche le affermazioni di quelli che ti dicono: noi lo possiamo curare. Ma che cazzo stai a dire? Dillo in un modo un po' più sfumato, che lasci un... no? Che possa in qualche modo offrire un gancio all'altro a dire, vabbè, era in qualche modo previsto. Non è così facile. Allora, quando la medicina si pretende scienza e non lo è, perché la medicina nasce come arte. Se lo sapete, ma quando nasce come arte, quindi come una serie di comportamenti che implicano una perizia ma che non hanno una certezza. Nel momento in cui si pretende scienza, invece, la scienza è come il diritto di prima, la scienza è certa, per cui se tu mi dici che le cose vanno in un certo modo, devono andare così, e nel momento in cui non vanno così, che è probabile, si crea un problema serio, perché non solo c'è il danno pratico di quello che non cammina più, di quello che non vive più, di quello che non respira più, eccetera, ma c'è anche il tradimento della fiducia sopra, e quindi la ricerca del colpevole, automatica, proprio, no? Allora, sto così e tu paghi, quindi viene e partono cause da tutte le parti, il che evidentemente cosa porta? Porta al fatto che funzionalmente potrebbe darsi che non ci siano più chirurghi. Se voi vedete le statistiche in America, negli ultimi 5 anni, quasi tutti gli iscritti alle scuole di chirurgia si sono specializzati in chirurgia estetica. Perché? Perché è un business e fai pochi danni. È difficile fare danni in chirurgia. Diciamo, è più difficile che non in cardiochirurgia e neurochirurgia. Neurochirurgia non ce l'ha più nessuno. Vi rendete conto? Il che vuol dire che paradossalmente pure quelli che potrebbero invece essere curati, alla fine poi non sono più curati perché non c'è più nessuno che lo fa. Vedete le dinamiche come sono complicate? Non è ovvio, capite? Non è ovvio affatto. E siccome ci muoviamo regolarmente su degli scenari che sono estremamente complessi, perché ripeto, la nostra conoscenza del corpo umano è molto più avanzata di prima, ma è molto lontana dall'essere esauriente. Noi ci sono una serie di cose che non sappiamo assolutamente. Le usiamo spesso e volentieri, più o meno scettici, ma non abbiamo idea. A volte non abbiamo manco idea del perché quello che facciamo funziona, sappiamo solo che funziona. Per esempio la faccenda delle, come si chiama, quel famoso libera, delle scosse, ecco quelle, non so se l'hanno chiarita funzionalmente la questione nel frattempo, ma fino a qualche anno fa sapevano solo che funzionava. Ci hanno provato, andava bene, evviva. Però capite che tra la scienza e un comportamento del genere ha voglia di camminare. Quindi l'idea che noi si sappia quello che accade, no? Il genoma, tanto per dirne una, la mappatura del genoma, eccetera, eccetera. Sapete qual è la lettura contemporanea della faccenda? Che il 2% del DNA umano serve, tutto il resto è pattumiera. A me, non so perché, non sono specialista, però mi suona strano che noi abbiamo un 98% di DNA che non serve a niente. Secondo me abbiamo un 98% di DNA del quale non sappiamo cosa fare, ma è diverso. Non che sto scarti, perché sarebbe, come dire, economicamente buffo che il 2% faccia tutto quello che noi vediamo e il 98% stia lì così, per caso. Però la lettura attuale è questa, perché noi le facciamo così, adattiamo le cose, no? Ma siccome non sappiamo che cos'è, non serve. Quando poi ci accorgeremo che serve, avremo il 3% chiuso e il 97% che ciarpame, poi il 4%, il 5% e nel frattempo paghiamo pegno. Quindi io non dico che non dobbiamo più fare ricerca, non dobbiamo più curare, per carità, ma dovremmo essere un po' più trasparenti nell'informazione. Cioè uno deve dire che non sappiamo noi l'unicità del soggetto, cosa può sopportare e cosa no. C'è gente che muore perché gli dava un dente. Che volevo fare? Come lo giustifichiamo? Non so se avete sentito una serie di avvenimenti recenti nella... Vabbè, abbiamo la malasanità e quella, per carità, non la tocchiamo. Però ci sono state una serie di casi in cui qualcuno è morto in una famosa operazione di routine, che secondo me è una bestemmia in termini, hanno aperto inchieste e nessuno è riuscito a capire perché. Che non era colpa di quelli che operavano, avevano fatto tutto quello che dovevano fare, nel modo in cui dovevano fare, quello, i macchinari funzionava tutto benissimo. L'operazione è riuscita e il paziente è morto, come dicono le battute, no? Però succede. Perché? Che ne sai? Mistero. Perché siccome noi siamo tutti diversi, e questo lo dice il DNA, no? Lo sappiamo da un punto di vista di sapere superficiale, lo sappiamo tutti che siamo tutti diversi. Ecco, ma questo essere diversi vuol dire pure che non reagiamo allo stesso modo alle stesse procedure. L'idea che esistano procedure che vanno bene per tutti è ridicola. Non saranno tutti. Diciamolo però. No? Un'operazione di routine che ti fa pensare che tu ti fai una liposuzione, vai a casa e sei bella snella. No, spesso e volentieri sei bella morta. Non è carino. Capite? Quello è il problema. Poi dici che ci sono dei problemi di fiducia. È ovvio che ci sono dei problemi di fiducia, perché la comunicazione è sbagliata da quel punto di vista. Cioè la pretesa di onnipotenza, la pretesa di certezza in campi complessi come questi non ha senso, perché genera delle aspettative. Se io ti dico sì, la posso salvare, tu che cosa fai? Sei d'accordo con me. Quando non la salvo più, io mi incazzo come una bestia, perché tu mi hai detto qualcosa che non dovevi dirmi. Non so se mi spiego. Perché tutto quello che voi dite, soprattutto in un rapporto così delicato come un rapporto di cura, un rapporto di ricostruzione, dove c'è uno che è visibilmente inferiore, sia come condizione che come esigenze che come preparazione, qualsiasi cosa venga detta a cuor leggero suscita aspettative. Capite? Cioè voi rivestite un ruolo che nella nostra cultura è un ruolo di per sé affidabile. E quindi questa cosa crea delle aspettative e degli obblighi nei vostri confronti, per quelli che sono affidati alla vostra cura, capite? Non si può affrontare a cuor leggero, perché rischia di essere estremamente deteriore come impostazione. Quindi, siccome, come dicevamo, il costruire la fiducia è qualcosa che noi non sappiamo come funziona, perché non c'è una ricetta, non c'è, diciamo, fai così, così, così e hai costruito la fiducia, no, allora lì devi cominciare a ragionare un po' col buon senso, un po' con quello che dicono altri studi, gli psicologi, tutta una serie di altre cose, no? Quindi, cosa? Umiltà, apertura, comprensione, empatia, spiegare in termini semplici cosa stai facendo, non lasciare l'altro nel dubbio del perché stai facendo pratiche strane, cercare di essere il più chiaro possibile in quello che dici, spiegare che ci sono anche eventuali possibili contraccolpi, contrattempi, difficoltà, eccetera. Tutto questo crea un minimo di fiducia, perché nel momento in cui l'altro ti vede disponibile, aperto e cosciente di quelli che sono anche i tuoi limiti, in qualche modo poi non può più dirti niente, perché tu hai messo le carte in tavola e hai detto le cose stanno così, cercheremo di, faremo il possibile, eccetera. Ma essere apodittici, per esempio, è qualcosa che non va fatto, perché essere affermativi, assertivi, è qualcosa che è problematico, perché nessuno di noi è in grado di dire effettivamente sì, te faccio passare un esame nella parte facile o te rimetto in piedi nella parte difficile. Ci possono essere miriadi di avvenimenti, di circostanze, di casi per i quali quella volta lì non succede, e quindi ovviamente si creano un sacco di difficoltà congiunturali. Ok, ci siamo? Allora, tanto per continuare a farvi vedere la questione della fiducia, questa poi la dovreste capire un po' meglio oggi, perché la... questa è fiducia, nient'altro. Questa esiste e vale finché tutti ci fidiamo che esista e valga, perché di suo non c'ha nessun tipo di valore, non è niente. Quindi noi, come vedete, andiamo avanti in tutte le sfere della vita fidandoci. Questa non è nulla, se non il fatto che tutti ci fidiamo reciprocamente, che se la do a qualcuno, quello la prende per quanto vale e mi dà quello che dovrebbe, ma non c'ha, come dire, niente. Non è come i vecchi bei tempi in cui c'era il doblone spagnolo, che era oro. Seppure la Spagna falliva, comunque era oro, per cui qualcun altro l'avrebbe accettato. Oggi, se fallisce, te lo dai fra i denti, perché era semplicemente un patto, capito? Ed è un patto che è cresciuto nel tempo, perché prima c'era, non so se avete qualche nozione di questo discorso di storia dell'economia, ma prima c'era un regime per il quale le banche erano tenute ad avere un equivalente in oro percentuale rispetto alla valuta che veniva messa in circolo. Ma questo equivalente si è venuto lentamente ristringendo. Perché? Perché il denaro deve circolare, ci dicono i nostri guru dell'economia, per cui è assurdo tenere 50% delle emissioni di moneta ferma nelle banche. Sarà pure assurdo, ma nel caso in cui c'è bisogno di andarla a recuperare questo equivalente, sarebbe opportuno che ci fosse, perché altrimenti che succede? Come è successo recentemente con la Rock, la Northern Rock, come si chiama? La banca scozzese, quella che adesso ci sta dicendo che siamo inaffidabili, tutti a ride. Comunque, che è fallita per la crisi dell'Islanda, c'era tutta gente in fila agli sportelli che voleva recuperare qualcosa che ricordasse il suo denaro, e non c'era più niente, perché è carta straccia in ultima analisi, capite? Per quando vi dico che le dinamiche della modernità intercettano sempre di più la fiducia, intendo questo. Cioè, noi abbiamo apparecchi con noi, i famosi cellulari, non so se avete visto l'ultimo espresso, che sono facilissimamente intercettabili, sono delle specie di segnalazioni costanti di dove siamo. Usiamo degli strumenti come le carte di credito, i bancomat, le nostre connessioni internet, eccetera, eccetera. Tutto questo avviene di fatto in un clima di fiducia assoluta e perfino mal affidata spesso e volentieri, perché quante volte, non so se a voi è capitato, ma te trovi con, a me l'ultima volta è arrivato un messaggio che stavo facendo un prelievo col mio bancomat in Florida. Ho detto, ma qui sono a Roma, è un po' difficile che, no? Magari. Non mi sembra, se magari stessi in Florida sarei contento, ma non accade, per cui non si sa come è successo, ma ad ogni modo, e meno male che non ho sbagliato il PIN, quindi perlomeno è finita lì la frasca. Però capite che questo nostro dare ciecamente, cioè non ciecamente perché non è, inconsapevolmente di fatto, cioè noi viviamo di fiducia senza saperlo. E questo apre tutta una serie di prospettive a coloro che magari sono al corrente della faccenda, che sono problematiche. Questo può accadere sia da un punto di vista di marketing, per esempio, può accadere da un punto di vista di finanza, può accadere da un punto di vista di politica, può accadere da un punto di vista di pirateria vera e propria. Quindi noi siamo di fatto terribilmente aperti e vulnerabili. È ovvio che in questo mare d'apertura, evidentemente, sono più le volte che paghiamo pegno che non quelle che ci va bene, per cui lentamente tendiamo a chiuderci. E la chiusura, per la, come dire, per il benessere del gruppo, è negativa. Perché un gruppo vive e prospera e sta bene fondamentalmente, quindi gode di benessere, se c'è circolazione di tutto, di affetti, di moneta, di interessi, di rapporti. Se un gruppo si costruisce su persone che non si fidano l'una delle altre, il gruppo non tiene, c'è poco da fare, capite? Cioè la prospettiva illuministica per cui il gruppo sta in piedi per un contratto sociale nel quale noi abbiamo ceduto una parte della nostra libertà a fronte della sicurezza che ci garantisce lo Stato, è una stronzata, non è vero. È anche quello per certi versi, ma non solo, c'è anche una forte componente emozionale, una forte componente di appartenenza, di orgoglio anche di appartenenza, senza andare a finire nel razzismo, nel nazionalismo, ma comunque c'è tutta una quota emotiva nel vivere insieme che l'attuale modo di vita mina alla base. cui noi ci troviamo effettivamente atomizzati, cioè tutta gente che si guarda intorno nel dubbio, costantemente spaventata da quello che ti possono fare, chi te lo può fare, come te lo può fare, eccetera, eccetera, no? Quindi questo cosa porta poi? Tutta una valanga di altre conseguenze, anche pratiche, no? Allora sprechiamo non so più quanti kilowatt d'energia per illuminare tutti gli angoli delle città, perché più se c'è il buio c'è quello che la mazza pronto a farti male, per cui devi vedere, poi ci mettiamo le videocamere, ci mettiamo la sorveglianza, ci mettiamo le forze dell'ordine, ci mettiamo tutto questo, capite? Lo vedi che c'è un problema di fiducia, è lì fuori, camminando, non devi fare cose particolarmente complicate. Lo vedi se t'ascolti un attimo e sei il primo a renderti conto che tante tue amiche non escono la sera perché hanno paura di tornare a casa. Non succedeva prima, non mi è mai venuto in mente. Sono andato in giro per anni, in giro per Roma senza nessun problema. Oggi come oggi scopro delle cose e dico, vabbè, allora lasciamo perdere. Però ecco, no, ti ritrai, eviti, ti nascondi.
Anche il fatto che non è che se andava in giro così tanto fino a tardi.
È vero, anche questo naturalmente è vero. Diciamo che si sono sovrapposti tutta una serie di progetti, si sono sovrapposti una serie di processi che però, come dire, laddove potevano essere mediati in un certo modo e portare a un comportamento positivo, essendo invece stati lasciati molto a se stessi senza percepire questa loro dimensione anche appunto di fiducia, di benessere, eccetera, sono diventati poi dei boomerang, perché alla fine poi non si esce più. No? E ti dicono, vabbè, i consumi si fermano, guarda un po' i casi della vita, non l'avrei mai detto. D'altronde, come vedete, la ricaduta sull'economia pure è evidente, no? Tutto il problema col quale ci stiamo confrontando oggi, dei tassi, lo spread, le manovre, impicci e imbrogli, in larga misura è dovuto anche a cosa? A questo, al fatto che le famiglie, dopo aver dato fondo a tutte le riserve che hanno accumulato per anni per cercare di fronteggiare l'emergenza, a un certo punto dicono, ok, fermate. Boh, cominciamo a rimettere qualche soldo via, perché domani che succederà? Boh, mistero. Quindi i consumi non ripartono. Dove devono andare i consumi? Che te devi consumare oggi come oggi? Capite? Quindi il Natale, il 35% delle persone spenderà meno dell'anno scorso, molti non faranno regali, molti stanno a casa e si guardano fissi nelle palle degli occhi. Insomma, sarà una situazione estremamente complicata, che boh, vedremo come evolve. Ma quello che vorrei che vedeste è che c'è un fondamento nel problema della fiducia. Capite? Quindi non è semplicemente una cosa io e lui, è un collante generalizzato che assicura per molti versi un benessere al gruppo finché c'è, e quando non c'è più si ripercuote su quasi tutti gli aspetti della convivenza civile, perché la convivenza non può fare a meno della fiducia, quello è il problema. Cioè, nel momento in cui tu cominci ad afferrare in effetti l'entità dell'aspettativa, cioè quante aspettative tu nutri verso il mondo, ti rendi pure conto di che razza di impegno costante sia in termini di fiducia. Capite? Perché noi ci fidiamo di tutto. Una volta che cominci a farci caso, dall'accensione della macchina, all'orario dell'autobus, all'orario della lezione, alla telefonata dell'amico, al fatto che i genitori facciano quello che... Insomma, tutto questo è costantemente un richiamo a un fondo di fiducia. In una situazione equilibrata, diciamo che il management della fiducia in questione funziona bene. Ma quando comincia a essere intaccata da più parti, poi a un certo punto non ce n'è più, capite? E questo si ripercuote significativamente sui rapporti, sulla qualità della vita, eccetera, eccetera, eccetera.